Wikiradio. L'assassinio dei monaci di Tibirin, raccontato da Marcella Emiliani.
Chiese assaltate, altari profanati, fedeli presi in ostaggio e poi giustiziati barbaramente. La cronaca degli ultimi 2 anni purtroppo ci ha abituati alla persecuzione, all'assassinio programmato e strillato dei cristiani in Medio Oriente, ad opera dei jihadisti dell'ISIS, cioè dello Stato Islamico dell'Iraq e della Siria, che dal 29 giugno 2014 si è ribattezzato Califfato Islamico sotto la guida di Abu Bakr al-Baghdadi. E proprio la persecuzione dei cristiani è divenuta uno degli strumenti più efficaci di propaganda di questa consorteria di banditi che dice di agire nel nome dell'Islam più puro per incutere terrore all'Occidente e alla stragrande maggioranza della popolazione musulmana. Come ormai tristemente sappiamo, agli appelli di Papa Bergoglio per la salvezza e l'incolumità dei cristiani in Medio Oriente, i terroristi islamici hanno risposto con un video in cui si vedeva la bandiera nera del califfato sventolare sulla cupola di San Pietro. Quello che forse molti hanno dimenticato è che il califfato islamico non ha inventato niente di nuovo. Nella storia contemporanea, i primi a colpire i cristiani in Medio Oriente per farsi pubblicità e mostrare una forza che in realtà non avevano sono stati i GIA, i gruppi islamici armati, protagonisti della guerra civile in Algeria dal 1992 al 1999.
Il 1992 è l'anno cruciale. Il 29 giugno un uomo in divisa uccide il presidente Mohamed Boudiaf, figura storica della guerra di liberazione, sparandogli alle spalle mentre parla alla folla nella casa della cultura di Annaba. 3 giorni dopo, l'Alto Comitato di Stato nomina Ali Kafi presidente e il generale a riposo Liamin Zerwal ministro della difesa per intensificare la lotta al terrorismo. Dopo la messa fuori legge del FIS nel 1993, fa la sua apparizione un gruppo terroristico, il GIA, gruppo islamico armato, che compie una lunga sanguinosa serie di attentati. Bersagli sono gli stranieri, circa 100 i morti, i giornalisti, le donne, i bambini, dilaniati in attentati, uccisi a sangue freddo, abbattuti per rappresaglia.
La loro azione più feroce e clamorosa risale alla notte tra il 26 e il 27 marzo 1996, quando rapirono 7 dei 9 monaci trappisti francesi del monastero di Nostra Signora dell'Atlante, a Tibirin, nella regione di Medea, una cittadina a circa 80 chilometri a sud-ovest di Algeri, sull'altopiano che sovrasta la valle della Mitigia. Un mese dopo arrivò la rivendicazione del sequestro da parte dei gruppi islamici armati, che per liberare i monaci proponevano alla Francia, non al governo algerino, uno scambio di prigionieri. Iniziò così una difficile trattativa che si rivelò completamente inutile, perché il 21 maggio i terroristi annunciarono l'avvenuta esecuzione dei monaci. Le loro teste decapitate furono ritrovate il 30 maggio. Le teste, non i loro corpi, che da allora non sono mai stati ritrovati.
Le campane di tutte le chiese di Francia hanno suonato tra le 10 e le 11 di stamane in ricordo dei 7 monaci francesi uccisi in Algeria. Alla stessa ora l'arcivescovo di Parigi, Monsignor Luttinger, ha riacceso nella cattedrale di Notre-Dame le 7 candele accese il 27 aprile scorso nella speranza della liberazione dei 7 monaci e spente dopo l'annuncio del loro sacrificio. Intanto il Ministero degli Esteri francese ha smentito la notizia riportata da un settimanale secondo cui un emissario del governo avrebbe visitato una dozzina di giorni fa i 7 monaci prima che venissero uccisi dal GIA.
Perché i terroristi islamici nel 1996 vollero colpire proprio il monastero di Tibirin? Era certamente un simbolo di pace e serenità cristiana in un paese a stragrande maggioranza musulmana. I monaci, pur nella loro vita contemplativa e di preghiera, avevano rapporti cordiali con la popolazione locale che li rispettava come santi uomini, anche se di una fede differente. Ma la vera ragione che trasformò Tibirin in un bersaglio stava tutta nella storia della colonizzazione francese dell'Algeria e nella successiva decolonizzazione.
L'ordre pubblico dovrà essere rétabli.
De Gaulle atterra in Africa per trovare appoggi al referendum, l'Algeria ai francesi o agli algerini. Fra algerini e francesi il fermento è diventato rivolta e la rivolta insurrezione. Migliaia di insorti si scontrano con la polizia mentre il fronte di liberazione nazionale algerino incita i musulmani alla lotta. Centinaia sono i morti, migliaia i feriti.
Dopo la conquista francese del territorio nel 1830, infatti, il governo di Parigi decise di fare dell'Algeria una colonia di popolamento e cominciò ad espropriare le terre ai locali per assegnarle ai coloni francesi. La Valle della Mitigia era ed è una delle regioni più fertili in un paese sostanzialmente desertico e montuoso. Quindi diventò una delle principali zone di insediamento dei Pied-Noir, che come venivano chiamati i coloni che vi si impiantarono e dove crearono un'agricoltura industrializzata e molto redditizia. Gli abitanti della zona vennero trasformati in manodopera a basso costo e costretti a coltivare prodotti in gran parte destinati al mercato francese, come il tabacco o la vite. La vite soprattutto, per produrre il vino, che non era certo tra le priorità della popolazione musulmana locale, alla quale però la terra era stata sottratta per coltivare il grano e i cereali destinati alla sua sopravvivenza. Detto in altre parole, la Valle della Mitigia divenne uno dei simboli dell'ingiustizia, del dolore e della fame che il colonialismo francese cristiano aveva portato all'Algeria musulmana.
1 giugno 58. De Gaulle, che ha accettato di formare il governo, ottiene il voto di fiducia. Pochi giorni dopo è ad Algeri.
Qui a Algeri, la piazza del Foro, la celebre piazza del Foro dalla quale è partita l'ondata di calore che ha fatto sciogliere la Quarta Repubblica. Centinaia di migliaia di persone si pigiano fino all'inverosimile scandendo Algérie française, Général de Gaulle. Ma ecco il generale De Gaulle affacciarsi al balcone per parlare per la prima volta alle popolazioni d'Algeria.
È chiaro che da oggi la Francia considera che in tutta l'Algeria c'è soltanto una sola categoria di abitanti, i francesi.
Vive la République! Vive la France!
In tutte le città dell'Algeria il medesimo entusiasmo accoglie il generale De Gaulle. Per la maggior parte degli europei, egli è l'uomo che ha dato il colpo di grazia agli intrighi e alle indecisioni della Quarta Repubblica che voleva abbandonarlo. È l'uomo che essi hanno imposto. A Costantino, Bona, Orano, Mostaganem, egli annuncia che giorno verrà in cui la maggioranza degli algerini, europei e musulmani, potrà scegliere il proprio destino. Grida anche: viva l'Algeria francese!
Vive l'Algérie française!
Dunque, nell'immaginario dei terroristi islamici dei GIA, i gruppi islamici armati, rapire e condannare a morte i monaci trappisti di Tibirin nel 1996 significava colpire quanto rimaneva dell'eredità francese in Algeria. Ma significava anche denunciare la corruzione del regime che, dopo la sanguinosa lotta di liberazione condotta dal Fronte di Liberazione Nazionale, aveva portato il paese all'indipendenza. Dopo l'indipendenza, infatti, le belle terre fertili della Valle della Mitigia erano andate ai papaveri del regime socialista del Fronte di Liberazione Nazionale, alleato dell'Unione Sovietica, che era rimasto partito unico in Algeria fino al 1989.
Ma davvero il popolo algerino non ha alcuna colpa? Risponde il direttore di Nouvel Observateur, che è anche il più noto editorialista francese, Jean Daniel.
Ecco dunque questo popolo più numeroso, più giovane, più vivo, in un paese tuttavia minacciato di dispersione e smembramento. I suoi dirigenti hanno lo sguardo basso dei vinti della storia, come se fossero puniti della loro antica superbia e della loro troppo giovane arroganza. Molti dei suoi figli se ne vanno a cercare rifugio presso il colonizzatore di ieri, in questa Francia tanto atrocemente combattuta durante la guerra di indipendenza. I suoi autori di romanzi parlano di maledizione, come il titolo di un'opera di Rachid de Mimouni. Sognano tutti una redenzione dopo la caduta. Vorrebbero vivere felici, senza essere dei rinnegati, musulmani, senza essere fanatici, moderni, senza essere apostati, liberi, senza essere solitari, democratici, senza essere anarchici. Sono dei ribelli nati. Lo sono sempre stati, lungo le loro rive, sugli altipiani dell'Atlante, sui monti di Kabilia e delle Aure, come alle frontiere dello sterminato deserto. Questo popolo ribelle chiede riposo e tregua. Vorrebbe che il suo Dio non avesse più sete del suo sangue. Vorrebbe infine ringraziare Dio piuttosto che temerlo.
Inutile dire che i poveri monaci trappisti di Tibirin non avevano nulla a che vedere con tutte queste convulsioni storiche, ma erano un simbolo potente, visibile della cristianità e soprattutto un bersaglio facile in un paese che dopo il 1989 era piombato in una sanguinosissima guerra civile. Raccontato in breve, il 1989 fu l'anno in cui l'Algeria si diede una costituzione democratica e multipartitica. La guerra fredda era agli sgoccioli. Il muro di Berlino sarebbe crollato nello stesso 1989. E soprattutto l'anno prima, nel 1988, in Algeria la gente aveva cominciato a scendere in piazza per protestare contro la corruzione e il malgoverno del Fronte di Liberazione Nazionale. E anche contro e soprattutto la povertà dilagante, assolutamente ingiustificabile e intollerabile in un paese che era ed è uno dei maggiori produttori mondiali di petrolio e gas. A guidare la protesta nelle strade e nelle piazze algerine c'era un'organizzazione nuova, il Fronte Islamico di Salvezza, il FIS, un'alleanza di associazioni islamiche nate e cresciute in clandestinità che ora avevano il coraggio di uscire allo scoperto e mostrare la propria faccia. I suoi leader erano Abbasi Madani e Ali Belagi, il primo professore universitario che aveva studiato in Gran Bretagna, il secondo predicatore nelle moschee dei quartieri più degradati e turbolenti di Algeri, Bab el Oued e Kouba. Loro era lo slogan che negli anni successivi sarebbe risuonato in molte piazze del Medio Oriente con la popolazione in rivolta. L'Islam è la soluzione. Sempre loro, il copyright, se così si può dire, del nuovo look inaugurato per mostrare al mondo chi erano i nuovi musulmani e come si distinguevano dagli altri. Barba lunga, jalabia, cioè la lunga tunica tradizionale araba, sandali e zucchetto in testa. Li si poteva vedere in ogni quartiere povero di Algeri, Orano o Costantina, appoggiati ai muri, fermi, zitti, a monitorare le strade e le piazze. La gente li chiamava ittist, che non vuol dire altro che quelli che stanno appoggiati ai muri. Fatto sta che molta della stessa gente comune si identificava con loro. Avevano le mani pulite e agivano nel nome della fede tradizionale algerina, l'Islam. In più, rivendicavano anche il ruolo che l'Islam aveva avuto nella lotta di liberazione dal colonialismo francese. Lotta di liberazione che, trasformata in mito, aveva rappresentato la base di legittimazione per la confisca del potere da parte del Fronte di Liberazione Nazionale, trasformatasi negli anni in una dittatura vera e propria. Questo è il clima che spinse il Fronte di Liberazione Nazionale nel 1989 a varare una Costituzione democratica e multipartitica, per tenere a freno le piazze innanzitutto, ma anche per ottenere i prestiti e gli aiuti chiesti dall'Algeria al Fondo Monetario Internazionale per far fronte ai propri debiti e al deficit di bilancio ormai cronico. In base alla nuova Costituzione, nessuno dei neonati partiti doveva far riferimento all'Islam nel suo programma manifesto, ma venne fatta un'eccezione per il FIS, il Fronte Islamico di Salvezza. Perché? L'allora segretario generale del Fronte di Liberazione Nazionale, Chadli Benjedid, e con lui molti militari, credevano di poter strumentalizzare e tenere sotto controllo quello che si presentava come il maggior antagonista dell'ex partito unico, il Fronte di Liberazione Nazionale, ma avevano sbagliato i conti. Il Fronte Islamico di Salvezza, una volta diventato partito, non solo rifiutò ogni compromesso con gli uomini del vecchio regime, ma stravinse nel 1990 le prime elezioni amministrative, libere e democratiche. E nel 1991 vinse anche il primo turno delle politiche, creando il panico non solo nel Fronte di Liberazione Nazionale e nei partiti laici algerini che erano nati come funghi, ma anche in Occidente e in Francia in particolare, l'ex potenza coloniale. Così, alla vigilia del secondo turno delle elezioni politiche, tra l'11 e il 12 gennaio del 1992, i militari algerini attuarono un vero e proprio colpo di Stato per impedire al Fronte Islamico di Salvezza di andare al potere. Ufficialmente giustificarono il loro operato come unica soluzione per salvare la democrazia. E l'Occidente, la Francia in testa, non ebbe nulla da ridire, anzi, tirò quasi un sospiro di sollievo.
Bonsoir et bienvenue sur le plateau du journal, un coup d'œil sur les grands titres du journal de 20h, en commençant par le coup de force du pouvoir algérien. Au lendemain de la démission du président Chadli, le Haut Conseil de sécurité suspend les élections qui devaient consacrer la victoire du Front islamique du salut. Ce soir, la situation.
Inutile dire che il Fronte islamico di Salvezza venne subito messo fuori legge e questo segnò l'inizio di un bagno di sangue che dal 1992 al 1999 costò all'Algeria oltre 100.000 morti e decine di migliaia di persone scomparse nel nulla. La popolazione algerina tutta si ritrovò schiacciata tra l'incudine e il martello. Da una parte l'esercito e le forze di sicurezza algerine impegnate a sradicare, era un termine che usavano proprio loro, il terrorismo islamico. Dall'altra gli stessi terroristi che massacravano, torturavano, stupravano civili innocenti nel tentativo di creare emirati o califfati islamici in aree che volevano tenere esclusivamente sotto il proprio controllo. Attenzione, perché ora il racconto si fa difficile e ancora più fumoso e poco chiaro. Tra i terroristi c'erano indubbiamente militanti del Fronte Islamico di Salvezza messo fuori legge, che però prendevano di mira soprattutto le caserme e le sedi istituzionali dell'ex partito unico o dello Stato. Ma c'erano soprattutto i GIA, i gruppi islamici armati, formati dai cosiddetti afghani, che erano algerini o cittadini di altri paesi arabi, che nel 1979 avevano raggiunto l'Afghanistan per aiutare i guerriglieri locali, i mujahideen, a combattere contro l'esercito sovietico che aveva invaso il paese nello stesso anno. Esercito sovietico che aveva evacuato l'Afghanistan 10 anni dopo, nel 1989. L'Afghanistan, infatti, si era trasformato nell'equivalente di quello che per gli Stati Uniti era stato il Vietnam. L'allora segretario generale del Partito Comunista Sovietico, Mikhail Gorbaciov, decise quindi di ritirare l'Armata Rossa da Kabul per frenare il dispendio di risorse umane e dello Stato e soprattutto per finanziare la glasnost e la perestroika, cioè le riforme destinate a salvare in extremis l'Unione Sovietica dal baratro. I mujahideen afghani e i loro alleati arabi interpretarono invece il ritiro dell'Unione Sovietica dall'Afghanistan come una loro vittoria e molti di quelli che avevano contribuito al jihad contro l'URSS tornarono in patria convinti di poter sconfiggere i regimi dittatoriali dei propri paesi dopo aver sconfitto una delle due massime superpotenze a livello mondiale. Da qui nacque anche il terrorismo islamico targato Al-Qaeda. Ma di Al-Qaeda e di Osama Bin Laden, nella guerra civile algerina degli anni 90, non parlava nessuno. L'unica cosa certa era che tra i gruppi islamici armati c'erano i tornati dall'Afghanistan, cui venivano attribuite le imprese più feroci, gli sgozzamenti, gli stupri, i massacri ai danni della popolazione civile. In questo vero e proprio bagno di sangue che scolvosse l'Algeria, va inscritto anche il rapimento e l'uccisione dei poveri monaci trappisti di Tibirin. Ma se il clima politico è chiaro, non lo sono affatto la responsabilità e la dinamica dei fatti. Un interrogativo soprattutto rende poco chiara ancora oggi la vicenda di Tibirin. Chi ha davvero rapito e trucidato i 7 monaci inermi?
Il governo algerino ha presentato alla Francia le condoglianze di rito e qui a Parigi si tace anche per non mettere del sale sulla piaga. I giornali infatti hanno parlato di una trattativa segreta per la liberazione dei monaci, evidentemente non andata a buon fine. Ma chi erano questi 7 monaci cattolici che vivevano e pregavano in una zona musulmana dell'Algeria e che il gruppo islamico armato ha ucciso, suscitando dure condanne non solo da parte di chi crede in Allah, ma anche del FIS, il Fronte Islamico di Salvezza? Padre Celestino aveva salvato la vita a un dirigente dell'FLN algerino ai tempi della guerra di liberazione. Fratel Michele finiva tutte le sue lettere con la frase Inshallah, grazie a Dio, in arabo. Padre Cristoforo, studente e contestatore nel 68 francese. Fratello Luca, il medico di cui anche quelli del GIA conoscevano le capacità. Don Cristiano, figlio di un generale che aveva scelto di stare con i poveri d'Algeria. E poi fratello Paolo, artigiano che si è fatto monaco molto tardi. E padre Bruno, che aveva abbandonato l'insegnamento per il convento di Tiberina.
A rivendicare il rapimento e l'uccisione, ufficialmente, come abbiamo già detto, furono i gruppi islamici armati. Ma col tempo è emersa un'altra versione, se è possibile ancora più inquietante, frutto dello scoop del 6 luglio 2008 di Valerio Pellizzari, giornalista del quotidiano La Stampa di Torino. Pellizzari ebbe modo di intervistare un alto funzionario occidentale che nel 96 lavorava in Algeria e si diceva informato dei fatti. In base al suo racconto, la responsabilità del sequestro dei monaci era dei gruppi islamici armati, usati però dalle forze armate algerine deviate come manovalanza. Ma la loro morte era avvenuta nel corso di un blitz dell'esercito algerino lealista, cioè non deviato, nel vano tentativo di liberare i monaci. Lasciamo la parola a Pellizzari. I 7 monaci francesi sequestrati nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996 a Tibirin da un gruppo islamico infiltrato dalla sicurezza militare furono uccisi da un elicottero dell'esercito algerino. Il velivolo sorvolava la zona montuosa dell'Atlante attorno a Medea, assieme ad un altro elicottero. Era metà maggio, dopo il tramonto. L'equipaggio aveva visto il fuoco di un accampamento e il capo squadriglia in persona, un colonnello, aveva sparato su quel bivacco. Le forze regolari non si avventuravano più da tempo sul terreno in quella regione impervia, scarsamente popolata, controllata dagli integralisti. Si limitavano a fare ricognizioni aeree e a combattere con l'aviazione. Dopo l'attacco, i velivoli atterrarono vicino al bivacco. Gli uomini a bordo capirono presto che avevano colpito il bersaglio sbagliato. Il capo squadriglia chiamò allora il comando del reparto elicotteri distaccato a Blidà, da cui dipendeva, e disse chiaramente: «Abbiamo fatto un'idiozia, abbiamo ucciso i monaci». Così si concluse quel sequestro. Pellizzari racconta ancora che i monaci sarebbero poi stati decapitati e i loro corpi crivellati di colpi, sepolti chissà dove, proprio per impedire all'opinione pubblica di risalire all'operazione idiota dell'esercito. E aggiunge: dopo la strage, per alcune giornate febbrili e confuse, fu costruita una versione ufficiale dei fatti che col passare degli anni ha mostrato falle e contraddizioni. Quel rapimento al monastero era stato progettato per mostrare la pericolosità dilagante degli islamici, per sollevare l'indignazione internazionale durante la prigionia dei 7 bersagli inermi, ma doveva concludersi con la liberazione, mostrando così l'affidabilità e l'efficienza delle autorità locali. Qui finisce Pellizzari. Nonostante l'esito tragico dell'intera vicenda, concludiamo noi, le forze armate algerine rimasero comunque ben protette dietro il loro muro di gomma e riuscì loro anche di gettare tutto il biasimo sui gruppi islamici armati. Questa versione dei fatti è stata ripresa nel 2009 da un ex generale francese che ha confermato che i sette monaci sarebbero stati uccisi per sbaglio da militari dell'esercito algerino, ma che la regia del loro rapimento, attuato dai gruppi islamici armati, sarebbe stata opera di elementi deviati non solo delle forze armate, ma anche e soprattutto dei servizi segreti algerini. Dunque, di male in peggio. E nel 2015 aspettiamo ancora che sia rivelata la verità sulla tormentata vicenda dei sette monaci di Tibirin.
Padre Veilleux all'epoca della strage era procuratore generale dei trappisti e fu coinvolto in modo diretto nella drammatica vicenda.
Io sono la persona che ha identificato le sette teste dei monaci. Abbiamo le ragioni di pensare la sicurezza militare algerina ha avuto qualcosa da fare con il rapimento. E dunque si deve chiedere chi ha dato l'ordine. Sono stati decapitati dopo la morte o prima della morte? E questa è una questione importante. Si sono stati decapitati dopo la morte, c'è una ragione di più di credere che forse non sono islamici, perché questo gli islamici non lo facevano. È molto probabile che c'è stata una partecipazione, implicazione dei servizi segreti algerini nella vicenda.
L'ultima speranza ora è nelle mani di un magistrato francese, Marc Trévidic, che alla fine del 2013 ha ottenuto ufficialmente il permesso dal governo algerino di indagare sulla vicenda. Ma il suo lavoro non è facile. Non più tardi dell'inizio di dicembre del 2014, il povero magistrato si è visto costretto a rivolgersi al presidente francese François Hollande per cercare di rimuovere i mille ostacoli alla sua indagine che sta incontrando in Algeria.
Quelle existence singulière que celle de ces moines d'Algérie, vie de silence et de prière, de solitude et puis d'oubli. Mais elle continue d'éclairer les sept bougies de Tibirine, elles continueront de briller sur nos sommets.
Quel che resta delle povere spoglie dei sette monaci di Tibirin è sepolto nel piccolo cimitero del monastero, ma come abbiamo raccontato, per loro non c'è pace nemmeno dopo la morte, quella pace che tanto avevano ricercato in vita. Dei due sopravvissuti al sequestro, Frère Amédée è morto nel 2008, l'altro, Frère Jean-Pierre Schumacher, ormai novantenne, vive ancora nel monastero di Midelt, in Marocco. Sulla storia di Tibirin sono state scritte decine di libri, ma soprattutto nel 2010 il regista Xavier Beauvoir ha realizzato un bellissimo film, Uomini di Dio, che ha commosso le platee internazionali.
Il vostro monastero deve avere una protezione militare. Le atrocità ricominceranno.
La mia decisione è presa. Rifiuto.
E che facciamo se vengono al monastero? Ci facciamo uccidere tranquillamente?
È un rischio.
Non ho affatto paura dei terroristi, né ancora meno dell'esercito. Non ho nemmeno paura della morte. Sono un uomo libero.
Il 21 maggio 1996, con il comunicato numero 44, il gruppo islamico armato annuncia l'uccisione di sette monaci trappisti francesi del monastero di Tibirin in Algeria. Marcella Emiliani l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.